Allora, dovremmo essere in diretta con Nicolò Rondinelli.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Eccoci. Allora, Nicolò, un attimo ti presento. Vabbè, redattore di Linea Meridiana.
Meridiana.
E di un articolo proprio sul tema di cui andremo a parlare, ma anche scrittore di un libro consigliatissimo, Ribelli sociali romantici, FC San Paoli tra calcio e resistenza, e anche di un'ultima uscita, con il pallone tra i piedi, la musica cannone, racconti contro il calcio moderno. E quindi super ospite con noi. Mi sentite? Ok, ci siamo.
Sento.
Ok, e niente, quindi oggi volevamo provare un po' a parlare, a discutere il tema dell'azionariato popolare, a partire anche un po' dal tuo articolo, e così un po', diciamo, per stare all'ordine del giorno, come ci dicevamo, magari proviamo a partire da quello che è stato, diciamo, che l'esempio di azionariato popolare che è uscito alla ribalta nelle cronache sportive dell'ultimo periodo qua in Italia.
Sì, innanzitutto grazie per l'invito, grazie anche per avermi definito scrittore. Io sono sempre un po' reticente, anche perché appunto preferisco definirmi autore, no, a parte gli scherzi, scusate questa precisazione. Io ho scritto nell'ultimo numero di Linea Mediana, ho affrontato una questione che innanzitutto mi sta a cuore perché riguarda, vabbè, a maggior ragione la mia squadra del cuore che è l'Inter, e allo stesso tempo è un argomento che ho trattato, diciamo, sia all'interno del libro Ribelli sociali romantici, quello appunto sulla storia del San Paoli, e sulle caratteristiche più che dell'azionariato popolare, ma del vero e proprio associazionismo. Questo magari è appunto un tema che possiamo poi affrontare strada facendo, e anche poi soprattutto con il fatto di essere entrato in contatto con tante realtà in Italia che stanno cercando di promuovere, di seguire questo esempio, fondato forse più sull'associazionismo appunto che non sull'azionariato popolare. Parlo di realtà penso simili anche alla vostra, così come appunto esempi più datati o comunque ormai consolidati come il centro storico Le Boschi di Firenze, l'Atletico San Lorenzo di Roma, il Quarto Grande di Napoli, insomma, e tante altre decine di compagini che cercano di seguire questo esempio. Ecco, c'è un bel libro peraltro dell'amico Davide Ravan di Alessandria, che è anche il proprietario della libreria Out, che si chiama Il calcio del popolo, e che parla appunto, fa proprio appunto una panoramica rispetto a queste realtà, insomma. E dicevo, io sono partito, cioè ripartendo dall'azionariato popolare e soprattutto in chiave critica, analizzando quello che sta, che l'esempio di questi ultimi mesi, di queste ultime settimane di cui si sta parlando appunto nello specifico dell'Inter, partiamo chiaramente da una differenza nei termini di come viene concepito l'azionariato appunto, rispetto invece a quella che è la concezione associazionistica e quindi realmente partecipativa, che fa capo a diciamo altre realtà, in primis quelle del calcio tedesco, no? Da cui nasce un po' questo tipo di modello. Ecco, l'azionariato, come dice la stessa parola, implica l'essere proprietari di azioni di un sistema di società per azioni, appunto, quali sono quelle dei club italiani. Ci sono stati diversi esempi, soprattutto negli ultimi anni, in cui piccole associazioni, cioè per carità con un intento lodevole, hanno cercato di entrare nei quadri societari, per lo più di club che hanno, insomma, per un motivo o per l'altro versato in situazioni soprattutto economiche negative, o comunque per scongiurare il rischio di fallimenti o comunque banalmente per provare a dare un supporto, ma anche solo per ottemperare le iscrizioni ai campionati. Ecco, quindi quello di InterSPAC, per esempio, nel caso specifico dell'Inter, è proprio il tentativo, ha nelle sue peculiarità, tra le sue peculiarità, proprio quella di tentare di rimpinguare le casse del club che hanno subito appunto una flessione notevole, soprattutto con contestualmente all'anno e mezzo di pandemia che insomma stenta a frenare, ecco, diciamo così. Quindi il mancato introito dei biglietti degli stadi, insomma, anche i tagli dei consueti diritti televisivi, quindi da Sky in primis a DAZN, così nel periodo in cui le partite si sono giocate a porte chiuse, hanno di fatto aumentato il debito del club, cioè quindi dell'Inter, tanto che Suning, la proprietà cinese, ha dovuto poi affidarsi ad un fondo di investimento che è Oaktree, e ormai appunto il futuro anche in Italia pare essere quello dei fondi di investimento, no? Cioè quindi sempre il corollario, quindi la conseguenza diretta, e quindi è sempre più un maggior distacco tra i tifosi e la partecipazione attiva al proprio club, no? Cioè se l'azionariato popolare, come lo si vuol chiamare, o l'associazionismo può essere un'arma, no, per permettere anche al tifoso, soprattutto al tifoso socio, di partecipare attivamente alla gestione, all'organizzazione, alle decisioni del proprio club, chiaramente questo processo di esternalizzazione, possiamo chiamare così, sempre più ampia della gestione del club, anche soprattutto economica, a altri soggetti poco definiti, non fa altro che allontanare il tifoso, ecco. Diverso è, dice, sì, se avete delle domande o così, ditemi pure.
No, un paio di cose che già stavano emergendo, e sì. Una è proprio sulla questione, la differenza fra essere proprietari di un pezzettino di una società e invece esserne effettivamente partecipi e diciamo realmente determinanti all'interno dei processi decisionali di una squadra. E poi a partire da questo già menzionavi il sistema tedesco, che viene molte volte citato, e magari possiamo approfondire un attimo. Certo. Come funziona.
Certo, il modello tedesco, diciamo che ancora oggi, rispetto ad altre realtà, è quello che cerca di navigare a vista, sempre tenendo l'ago della bilancia verso i tifosi, cioè quindi verso la base sociale che fa riferimento ai club, perché poi io parto sempre dal presupposto che il ruolo del tifoso, senza entrare nelle sfaccettature, no, anche proprio in termini di attaccamento, di attivismo, senza entrare nella logica della differenziazione tra il tifoso occasionale, l'ultras, il tifoso organizzato, eccetera, eccetera, il tifoso comunque come soggetto sociale è quello che nel corso dei decenni, del secolo e mezzo dalla nascita del calcio, ha legittimato questo sport come sport di massa, appunto. Cioè, quindi il fatto che non solo i protagonisti in campo fossero parte della cosiddetta battaglia rituale, no, che poi è quella della partita, dei tornei, dei campionati, ma anche e soprattutto la base sociale dei tifosi, no? Cioè, dapprima magari a livello territoriale e poi successivamente in maniera anche più ampia, no, con il seguito per la maggior parte delle squadre, soprattutto quelle più blasonate, anche sparsa al di fuori dei confini delle rispettive città o addirittura nazioni in cui giocano queste squadre, ha fatto sì che il rituale del gioco, che poi, come abbiamo visto, poi non è più tale, ma è anzi il calcio stesso, appunto, un catalizzatore di una multidimensionalità di azione e teoria allo stesso tempo, no? Dall'economia alla politica, alla cultura, alla società e quant'altro, ecco. E di conseguenza, entrando più nello specifico dell'organizzazione, della gestione dei club, come si diceva, il calcio tedesco più di altri ha caratterizzato per varie ragioni questa maggiore vicinanza forse dei tifosi alle sorti, alle decisioni, alla gestione delle squadre di riferimento, per tutta una serie di motivazioni legate in primis anche a proprio un carattere anche più istituzionale, no? Cioè il calcio tedesco nasce come amatoriale dilettantistico e rimane tale fino agli anni 60. Diciamo che è stato uno dei pochi, degli ultimi campionati nell'alveo delle principali competizioni europee a mantenere questo status fino agli anni 60, proprio per cosa che ha valorizzato poi di fatto anche il carattere sportivo, no? E ludico della questione calcistica, ecco. Anche con la professionalizzazione è stato mantenuto questo sistema per cui i club sono delle associazioni sportive, quindi di fatto gestite e detenute da un numero variabile di soci. Dagli anni 90 in poi, anche per diciamo consolidare la competitività anche nell'ambito internazionale, no? Quindi delle competizioni internazionali, quindi anche in concomitanza con quella che è stata poi, se vogliamo, la trasformazione epocale del calcio in cosiddetto calcio moderno, quindi seguito all'avvento delle televisioni e della liberalizzazione degli stranieri comunitari, no? Nei vari campionati, ecco. È avvenuta appunto questa riforma per la quale nelle sezioni delle squadre, nelle sezioni professionistiche dei club tedeschi è avvenuto, diciamo, questa sorta di scorporo in una parte, diciamo, di società per azioni che permettesse l'ingresso di capitali anche privati, no? Anche di singoli investitori, sponsor e quant'altro, e allo stesso tempo l'apporto dell'associazione dei tifosi, ecco. Con una diciamo una prerogativa sostanziale e fondamentale, che è il cosiddetto 50+1, ovvero che almeno il 50% più uno, quindi la maggioranza delle quote sociali del club, della sezione professionistica del club, dovesse essere gestita e detenuta da un'associazione o associazioni di tifosi. E questo è un aspetto molto importante, perché implica che, soprattutto a livello decisionale, i tifosi hanno comunque non tanto l'ultima parola, ma comunque una buona fetta di legittimazione rispetto a determinate decisioni che riguardano l'intero panorama organizzativo gestionale del club. Faccio un esempio concreto: il Bayern Monaco, che è il club forse più blasonato attualmente, vanta chiaramente l'apporto di colossi come Audi, Adidas, Allianz, che insomma sono quelli che poi portano di fatto buona parte dei capitali, ma allo stesso tempo ha un 75%, quasi verso l'80%, delle quote sociali gestite da un'associazione di tifosi, si chiama Bayern EV, che sta per appunto un acronimo che in tedesco significa associazione riconosciuta, e che conta appunto più di 300.000 soci. E questo in un'ottica decisionale, appunto, come si diceva, risulta importante proprio perché tutta una serie di istanze che riguardano non solo i tifosi, ma anche proprio la base sociale del club, anche proprio nelle sue peculiarità più concrete, più quotidiane, quello che riguarda anche solo il calmierare i prezzi dei biglietti, il favorire l'accesso allo stadio, diciamo senza, per dire, anche tutto l'apparato sicuritario, no, che abbiamo qua in Italia da ormai 10 passanni a questa parte, insomma, cioè, quindi cercando di mantenere sempre nell'ago della bilancia a favore della base sociale dei tifosi, ecco. E questa è un po' la differenza sostanziale rispetto invece a un concetto più di azionariato che, come spiego anche nell'articolo di Linea Mediana, nel caso specifico di InterSPAC, in realtà parla sì di azionariato, ma di popolare c'è ben poco, proprio perché i promotori di questo gruppo, di questa associazione, fanno capo innanzitutto a Cottarelli, che insomma,
sì, basta vedere chi sono anche le firme del,
esatto, esatto, lui a maggior ragione è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, è stato anche insomma direttore del Fondo Monetario Internazionale, poi ci sono insomma tutta una pletora di VIP, di personaggi che, per carità, con tutta la nobiltà degli intenti di questa associazione, però di fatto sposta anche a livello di classe, se così vogliamo, l'apporto diciamo alle sorti gestionali dell'Inter, insomma, a discapito invece poi di una base molto più ampia che è costituita dai tifosi, che di fatto poi supportano la squadra da sempre.
Ecco, rispetto già a queste, diciamo, un po' di contraddizioni che sono saltate fuori, per esempio all'interno del modello tedesco, possiamo vedere anche come si sono generate realtà virtuose, penso a quelle anche a cui tu sei legato, come quella del San Paoli, ma anche in altri contesti sono uscite forme di azionariato popolare che hanno provato anche nelle difficoltà, anche mettendosi in gioco e diciamo arrivando anche ai limiti e alle contraddizioni dello stare nel modello calcio, anche in altre latitudini hanno provato a confrontarsi, penso allo United Manchester di cui chiacchieravamo, e quindi se hai un po' di questa realtà da raccontarci anche nei limiti e nelle contraddizioni che hanno trovato.
Io penso che allora già il fatto di far parte, di essere parte integrante di un sistema come quello del calcio, accorpi in sé, diciamo, sia le risorse, i valori positivi o comunque a seconda di cosa si promuove. Insomma, ho fatto l'esempio del San Paoli, ma come il San Paoli ci sono realtà magari anche più piccole come può essere il Babelsberg di Potsdam. Come in Inghilterra, tu facevi l'esempio legittimo dell'FC United of Manchester, che nasce addirittura da zero come risposta a una deriva precisa, che era nel caso specifico appunto l'acquisto da parte della proprietà americana dei Glazer del Manchester United, e quindi anche lì è stato uno dei primi esempi di delocalizzazione e di allontanamento, diciamo, proprio delle istanze culturali del club, che coinvolgono davvero non solo il club in sé, ma anche tutta la comunità a cui fa riferimento, no? Insomma. E dicevo, allo stesso tempo l'essere parte integrante di questo sistema comporta anche vivere in mezzo alle contraddizioni, perché il sistema calcio, logicamente, soprattutto negli ultimi 30 anni, si può dire, ha subito una deriva fortissima nei termini proprio del inglobamento da parte del tardo capitalismo, perché poi, come si diceva, si tende convenzionalmente a identificare la nascita del calcio moderno, e uso le virgolette, dopo spiegherò anche perché, all'inizio degli anni 90, con appunto l'ingresso delle televisioni, quindi grandissimi investimenti di sponsor e televisioni all'interno proprio del sistema calcio. Ma dicevo appunto molto tra virgolette, anche perché io continuo a sostenere che il calcio in realtà nasca come moderno, cioè il calcio nasce con la modernità, cioè il calcio nasce in Inghilterra verso la metà dell'Ottocento, a cavallo con l'urbanizzazione e l'industrializzazione, e si evolve contestualmente a quella che è stata l'evoluzione storica e sociale, e quindi il calcio si può considerare, diciamo, sia allo stesso tempo una cartina di tornasole dei cambiamenti sociali e automaticamente uno specchio degli stessi cambiamenti sociali, no? Appunto proprio all'interno del calcio in sé, del sistema calcio in sé. Quindi il vivere all'interno delle contraddizioni è normale che comporta anche, tra virgolette, un po' lo sporcarsi le mani con delle cose che piacciono poco, appunto. E se facciamo gli esempi virtuosi come l'FC United Manchester, come il San Paoli, ma per stare anche all'interno dei nostri confini, se pensiamo anche a una realtà bellissima come quella del centro storico Le Boschi di Firenze, che di fatto oggi è una cooperativa sportiva, ha una squadra che milita, la prima squadra che milita in promozione, ma poi ha costruito negli anni un settore giovanile che funziona, squadra femminile, squadra amatoriale, i ragazzi organizzano un sacco di iniziative sociali proprio per fare comunità, perché poi quello che fa la differenza nella nostra, mi viene da dire, mi ci metto dentro anch'io proprio perché credo in questo valore del calcio così inteso, appunto nella nostra concezione il calcio deve fare comunità, no? Cioè, quindi il calcio deve integrare quanto possibile, per l'appunto. È chiaro che ci sono tutta una serie di questioni e di istanze che fanno parte di quella di quell'insieme di contraddizioni, no? Sempre partendo da quelli che sono i nostri valori e che fanno parte però appunto del sistema calcio. Quindi banalmente, a un certo punto, se come Le Boschi si scalano le categorie, si arriva in promozione, si arriva in eccellenza, magari qualcuno riesce anche a sfiorare la Serie D, bisogna far fronte a tutta una serie di questioni che banalmente partono anche solo dal gestire il giorno della partita con la sicurezza, per dire, quindi con insomma, ahimè, questo rapporto con le forze dell'ordine che comunque implicano il fatto che si debba gestire l'evento sportivo ottemperando a determinate regole, anche se non piacciono, oppure garantire l'ingresso all'impianto sportivo con un costo che, per carità, andrà a coprire, sicuramente andrà a integrare le casse del club, ma andrà a coprire anche delle spese dovute per insomma, anche solo il mantenimento, la manutenzione dell'impianto sportivo, e insomma, cioè gestire un club di calcio, a prescindere dalla categoria, comporta comunque un impegno anche e soprattutto in termini di costi, quindi anche e soprattutto a livello economico, e quindi gestendo anche tutta una serie di situazioni che fanno parte appunto di questo sistema complesso di cui a sua volta fa parte il calcio.
E guarda, su questo, che sono indicazioni che alla fine chi come noi cerca di portare avanti delle realtà, la nostra assolutamente di base o quasi sotto la base, e, però le conosciamo bene, quanto costa portare avanti questi progetti sportivi e quanto possa, diciamo, la situazione esplodere e anche legarti a delle questioni più burocratiche, organizzative, sempre più complesse, ce l'abbiamo ben presente. E su questo, se tu non hai ancora qualche altro spunto che volevi lasciarci.
Ma guardi, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, no? Poi insomma, è sempre un piacere, oltre che parlare di queste cose, anche condividerle, anche in un'ottica poi di, come dicevi anche tu, no? Di spunti per provare a fare, cioè per provare comunque a creare, no? Queste situazioni, anche perché credo siano le ultime armi rimaste per rivendicare, oltre che a livello di gioco, cioè il calcio, lo sport, tutto, insomma, è sicuramente sono una dimensione fondamentale della vita di una persona, ma anche per provare a, insomma, promuovere dei valori che stanno venendo sempre meno nello sport, ma anche soprattutto poi nella vita. E parliamo di socialità, oltre che di solidarietà e di aggregazione e partecipazione, per l'appunto.
Allora, con questo slancio, diciamo, ad attivarci, a rilanciare le nostre realtà, noi ti ringraziamo per la disponibilità, per essere intervenuto, e a presto.
A presto, spero di incontrarvi presto. Un abbraccio a tutte e tutti.
Ciao, grazie.
Ciao a tutte e tutti. Ciao.